Bene, se avete aperto la radio, la tele tra ieri e oggi, avete sentito che il governo ha raggiunto un accordo con le regioni su dove sistemare gli esuli. Dove subito la Lega, un esponente della Lega ha detto sì, ma si è parlato di emigrati, non di clandestini, e dei emigrati della Libia ce ne sono ancora zero. Sottile distinguo dimostra la finezza intellettuale dei nostri politici. Ma la cosa che vi segnalo è che non c'è nessuna ragione al mondo per cui il governo debba trattare con le regioni dove si sta emare i migrati, visto che l'immigrazione è materia esclusiva dello Stato, per cui il governo potrebbe tranquillamente prendere un provvedimento, che so io, usare le vecchie caserme, inventarsi le tendopoli sul demanio pubblico, non avrebbe nessuna ragione di avere un accordo con le regioni, e invece lo cerca. Vedete, come vi dicevo ieri o l'altro ieri, non ricordo, c'è questa tendenza a politicizzare molto le relazioni di vertice tra governo e regioni, che è una tendenza che poi è tipica soprattutto dei governi che si sentono politicamente deboli. Per esempio, non è propaganda politica, no, non è propaganda politica, è un modo di cercare legittimazione. Non a caso, per esempio, che il governo Prodi, che aveva una scarsa maggioranza in Parlamento, aveva cercato ma forte accordo con le regioni, perché anche quello è una sorta di legittimazione politica. Un governo traballante come questo, con una maggioranza come dire, che dura quanto durano i saldi stanno finendo, c'è una stagione, c'è la primavera, estate adesso, un governo che ha una maggioranza del genere non può permettersi di dire piazzo di 4.000 emigrati, perché se non hanno un accordo con la Lega toglie l'appoggio, il governo è finito in 30 secondi, e siccome la Lega ha dei governi locali che non accettano imposizioni dal governo di Roma, ecco che c'è bisogno di un accordo politico, ma sono degli accordi che non sono legati all'attuazione di un quadro costituzionale, sono accordi semplicemente politici. Contemporaneamente, oggi mi è arrivato il bollettino del sito delle regioni.it, che è il sito del CINSEDO, cioè della conferenza dei presidenti delle regioni, dichiarazioni di Vasco Errani. Il 23 marzo alle ore 12, 23 marzo è oggi. A mezzogiorno confronto con Calderoli, quanto l'invidio Vasco. Confermiamo anche oggi che chiediamo, 22 marzo, che chiediamo al governo di dare attuazione piena all'accordo di dicembre. C'è un accordo a dicembre, interessante. Così il presidente della conferenza della regione Vasco Errani, al termine della riunione del 22 marzo e alla vigilia dell'incontro del 23 marzo col ministro Calderoli. Vedete? La riunione del 22 marzo non lo dice, ma è evidente, è la riunione dei presidenti delle giunte regionali. Infatti, dopo questa dichiarazione di Errani, c'è sul sito delle regioni la dichiarazione dei presidenti, quella della Lazio, che non è la Polverini, quella di Cotta e quella di Zaia. Notate, tre presidenti di centrodestra, di cui due della Lega, i quali dicono la stessa cosa che dice Errani, nel senso che la conferenza dei presidenti delle giunte ha raggiunto un accordo politico dei presidenti delle giunte che riguarda l'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale. E Errani oggi ha la fortuna e il piacere di incontrare il ministro Calderoli, è un meraviglioso tête-à-tête a mezzogiorno, e porta l'opinione delle regioni, ci va lui, non è neanche una conferenza Stato-Regione, forse questa, non lo so, oggi mercoledì potrebbe esserlo, però ci andrà solo lui, ma sulla stampa c'è la dichiarazione anche dei governatori, come si chiama, che è un'espressione che non commento, delle regioni del centrodestra, e in particolare il due della Lega. È tutto un gioco politico, come vedete. Errani va portando la voce al ministro della Lega, dei presidenti della Lega. E che cos'è il punto? Citazione di Errani: l'intesa di dicembre a cui i presidenti delle regioni condizionano l'ok al decreto sul federalismo che riguarda il fisco regionale e i costi standard in sanità vuol dire, precisa Errani, i 425 milioni di euro per il trasporto pubblico locale per il 2011. Non c'è che si sta parlando di sommi principi. Risorse che devono essere spendibili, quindi escluse dal patto di stabilità. Poi ci sono altri due elementi essenziali: la fiscalizzazione del trasporto pubblico locale dal 1 gennaio 2012 e la revisione dei tagli previsti della manovra estiva del governo, cosa essenziale per fare attuazione al federalismo fiscale. L'italiano, insomma, non è la sua specialità. Poi prosegue Errani: ci sono punti critici sul decreto sul federalismo regionale, ossia addizionale IRPEF, che deve essere agibile dal 2013 e non dal 2011, il fondo di perequazione e il disallineamento tra i provvedimenti che riguardano i diversi livelli di regioni, province e comuni. Si tratta, sottolinea ancora Errani, di punti fondamentali già presenti nell'accordo. Il federalismo è una cosa essenziale, deve essere fatto bene, deve essere sostenibile. Se leggessi le norme sulla protezione civile contenute nel milleproroghe incrociandole col federalismo, direi che il meccanismo non è convincente. Una serie di messaggi in codice che voi immagino che non capiate nulla, io capisco pochissimo più di voi, anzi ne capisco quasi nulla, però sono dei messaggi che toccano alcuni punti principi, il fondo dei trasporti perché misure di risparmio finanziario hanno tagliato in modo micidiale i trasporti, per cui le regioni che hanno la spesa dei trasporti sulla groppa devono trovare i soldi perché sennò i trasporti si chiudono. E quello è un problema. E poi ci sono un'altra serie di nodi tecnici, di nodi politici più tecnici, come per esempio da quando incomincia a scattare l'addizionale IRPEF e così via. L'addizionale IRPEF è stata bloccata dal governo in attesa del federalismo fiscale, ma l'addizionale IRPEF è lo strumento con cui le regioni possono finanziarsi, per cui hanno tagliato. Hanno dal 2008 a oggi hanno tagliato tutta la finanza pubblica pesantemente, la finanza pubblica regionale e degli enti locali, e hanno bloccato anche i meccanismi con cui regioni e enti locali possono fare investimenti, cioè cercare soldi per investire, e questo naturalmente ha messo in ginocchio l'autonomia finanziaria degli enti, delle regioni, sempre in nome del federalismo fiscale si intende. Allora il problema è che a questo punto, tutto in attesa dei decreti sul federalismo, il governo l'ha usato anche come arma di ricatto politico nei confronti degli enti locali, dicendo: se volete sbloccare la situazione dovete in qualche modo sorridere di fronte ai decreti sul federalismo fiscale, perché finché non passa questa manovra la finanza resta tagliata. Problemi, come vedete, tutti giocati sul terreno politico. Ma noi invece ci occupiamo del terreno giuridico, che non è tanto più divertente, devo dire la verità. Ieri vi ho lungamente illustrato la trasformazione della tutela della concorrenza come archetipo della materia trasversale. Oggi vorrei portarvi un altro esempio che riguarda i cosiddetti LEP, i livelli essenziali, anche quelli hanno subito una notevole trasformazione. La prossima settimana siamo in stand-by, dalla settimana successiva, oltre che cominciare a parlare del vostro lavoro, vi parlerò di una grande e favolosa scoperta che è il principio di sussidiarietà e delle sue incredibili vicissitudini. dei LEP già vi ho accennato qualche lezione fa, dicendo che sono una norma intelligente inserita dentro nel 117. È una norma che riserva allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni pubbliche concernenti i diritti civili e sociali. Vi ricorderete, vi ho fatto un breve discorso su perché è apprezzabile questa doppia dizione diritti civili e diritti sociali, come questo tende a mettere in luce che ci si accorge che non è affatto vero che solo i diritti sociali sono diritti di prestazione e quindi diritti che costano, ma anche i diritti civili implicano prestazioni e quindi costi. E ridisegnando un quadro delle competenze e probabilmente pensando forse ingenuamente in buona fede il legislatore del 2001, il legislatore costituzionale del 2001, che la riforma che lui si accingeva a varare avrebbe effettivamente portato in capo alle regioni un bel po' di competenze e quindi lasciato in un ruolo residuale in qualche modo la legislazione dello Stato, si è preoccupato di dire: bene, sì, le regioni acquistano ampie zone di competenze, però lo Stato deve garantire i diritti, deve garantire i diritti, cioè deve garantire ai cittadini quei diritti che devono essere delle invariabili di sistema, cioè delle prestazioni pubbliche godibili comunque ovunque il cittadino abbia la fortuna e la sfortuna di nascere. Discorso molto serio, che è un discorso che tra l'altro è tipico di qualsiasi sistema anche federale, a partire dagli Stati Uniti, dove i diritti, il Bill of Rights, prevale su qualsiasi ragione di autonomia federale. Ovviamente poi c'è da discutere che cosa sia diritto, che cosa venga recapitato sotto l'ombrello del singolo diritto. Ma quando la Corte Suprema si è dovuta occupare delle scuole di segregazione, del sistema di segregazione dei neri nel sistema scolastico, si è occupata di principio di uguaglianza, di divieto di discriminazione, diritti all'istruzione pubblica, e cioè di diritti fondamentali degli Stati Uniti, da imporre anche all'Alabama, che era il casus belli, o al Texas o altri stati del sud che invece mantenevano in vita un sistema discriminatorio. Quindi questa è una norma chiave del sistema, una norma chiave nel senso che la norma che dovrebbe dare la sicurezza agli italiani di avere un plafond di diritti ovunque garantito. E così, naturalmente, probabilmente no. La cosa buffa è che sono più garantiti, e questo dimostra poi le incrostazioni di tipo ideologico, sono più garantiti i diritti sociali, o meglio, è più garantito l'eguale godimento dei diritti sociali che l'eguale godimento dei diritti civili, perché se uno vive in Calabria, che è presa universalmente come esempio della regione più svantaggiata, diciamo, quella che ha più problemi, e ha bisogno di curarsi, può curarsi ovunque, non è detto che debba curarsi in Calabria, si cura in Calabria se gli piace perché c'è la zia che gli porta la soppressata, il peperoncino, e se invece vuole curarsi magari in un posto più competente, può andarsene a Napoli, può andarsene a Palermo, può andarsene a Milano, può venire a Bologna o può andarsene in Australia, cioè sono malattie rare che possono essere curate solo in Australia, a carico del servizio sanitario nazionale, lui ha il diritto di andare a curare dove gli viene garantito il diritto alla vita. Questa è una conquista. Questa è una conquista che è stata riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale agendo sulla base dell'articolo 32, che era sempre stato considerato una norma programmatica, no? Secondo le vecchie logiche dei giuristi. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ma se io non sono indigente, spero di non esserlo, la banca non ha detto nulla, e mi prendo una malattia di quelle degenerative rarissime, e non mi posso permettere di andare alle mie finanze a starmene 6 mesi in Australia, o forse anche sì, non lo so, c'è qualcosa da toccare, non vorrei scoprirlo, ecco. Però quello che so è che quello è un mio diritto, per cui io posso chiedere quella prestazione al servizio sanitario, e se il servizio sanitario nazionale non mi trova un luogo d'Italia dove quella malattia sia affrontata e curata, io me ne posso andare dove questo avviene. Questo è il bello di avere dei diritti costituzionali. Allora questo diritto tutto sommato è garantito, tanto è vero che se voi guardate le statistiche scoprirete che c'è un turismo sanitario in Italia che è una cosa impressionante, che tra l'altro pesa molto sulle regioni meno efficienti e avvantaggia molto le regioni efficienti. Uno dei motivi per cui la sanità emiliana e anche quella lombarda ha i conti abbastanza in regola è il fatto che gli ospedali di queste due regioni attraggono molti pazienti dal sud e quindi lavorano a pieno organico. Pieno organico nel senso che hanno i letti pieni. È come dire avere un negozio dove la gente va a comprare. La logica è un po' la stessa, mentre ci sono ospedali che sono ospedali che non attraggono e quindi magari ci sono dei letti vuoti, delle prestazioni che di conseguenza sono meno efficienti, ed è meno efficiente la macchina che garantisce le prestazioni. Il discorso è molto complicato, ma bene o male si può dire che il livello delle prestazioni è assicurato più che da un meccanismo di DEP, di livelli essenziali fissati dalla legge dello Stato, da una norma costituzionale che fa, come dire, da buco osmotico, cioè da cui i diritti comunque passano. I DEP a loro volta servono per dire, i DEP sono i derivati da IDEA, i livelli essenziali di assistenza, che sono una forma di normativa precedente alla riforma del 2001, per cui il 2001 ha semplicemente fotografato questa cosa, e IDEA si sono sviluppati nell'assistenza sanitaria proprio nell'idea di dire gli ospedali di tutta Italia un certo numero di prestazioni le deve comunque dare, per cui evidentemente poi questo è una garanzia in loco. L'operazione che adesso si sta facendo, soprattutto sulla sanità, è collegare questi livelli essenziali delle prestazioni a dei costi standard, cioè dire quanto costa un'operazione di appendicite. L'operazione di appendicite non c'è ragione che costi in una regione 4 volte di più che in un'altra regione. Poi naturalmente questo è un calcolo un po' fatto così, perché i problemi sono molto diversi, perché se uno deve curarsi un'appendicite su un'isola periferica della Sicilia ha dei costi che sono superiori a quello di uno che si cura a Milano. Perché? Perché ci sono i trasporti, perché ci sono i trasporti di medicinali, perché ci sono i macchinari meno usati e così via. Da cui la difficoltà di costruire il LEP. Ma la logica di LEP è i costi standard. I costi standard sono la base è l'obiettivo politico, diciamo, del decreto sul federalismo fiscale per le regioni. E vedete che in sostanza questa norma della riforma costituzionale non fa che prendere, come saggio che sia, un'esperienza precedente che non era maturata di fronte a una norma costituzionale che lo prevedesse, era maturata in base a una sana e positiva esperienza di cooperazione istituzionale. Stupendo. La cosa che in Italia si dovrebbe imparare, e che in Inghilterra invece conoscono molto bene, è che le riforme non servono a un pifero. Si può dire pifero? Sì, grazie. Non servono a un pifero, nel senso che la riforma è un pezzo di carta, esattamente come la Costituzione è un pezzo di carta. La riforma serve se viene a stabilizzare qualcosa di buono che si è avuto già nell'esperienza, e lo fortifica e la lancia in prospettiva, e viene seguita da prassi applicative. Ma la riforma del 2001, da questo punto di vista, è stato un disastro, perché è stata un'invenzione piena di bandierine, giro riguardo delle competenze, dico che la Repubblica si compone anche in ultima istanza dello Stato e che il Comune ha tutta l'amministrazione in mano. Dopodiché tutto questo non c'ha nulla di rapporto col passato e non c'è nulla che lo faccia atterrare sul futuro, per cui resta un pallone aerostatico con il problema di avere un filo che lo collega alla Corte Costituzionale, che deve essere lì a giocare col palloncino, gioco evidentemente un po' che dopo un poco stanca. Mentre invece, per tornare al discorso che ho lasciato sospeso, nelle zone svantaggiate i livelli essenziali funzionano abbastanza per le prestazioni sociali, sociosanitarie, quelle sanitarie, quelle sociali, no? Ma non valgono altrettanto per le prestazioni pubbliche. Pensate alla sicurezza. Il problema della sicurezza non si pone nel Veneto, nell'Emilia Romagna, al di là delle cose che uno può essere passeggiato, eccetera. Però insomma, il problema della sicurezza si pone laddove uno non può aprire un negozio senza che gli arrivi la mafia a chiedere il pizzo. Allora, voi capite che stranamente, mentre noi siamo stati educati a pensare che le prestazioni pubbliche stiano nello Stato sociale, le prestazioni pubbliche incominciano dai diritti civili. Stranamente. È proprio là che la norma costituzionale dovrebbe portare a riflettere. Dica.
Ma il NEPS potrebbero privatizzare oppure no?
In che senso privatizzare?
Cioè, alcuni livelli di servizi essenziali potrebbero dare in mano privati, istituti economici.
Certamente sì, questo è il modello lombardo. Il modello lombardo è di valorizzare al massimo la cosiddetta sussidiarietà orizzontale, di cui parlerò fra 15 giorni, e di appoggiare le prestazioni sulle strutture private accreditate. La Lombardia ha accreditato tutti gli ospedali che esistevano, tutti i centri ambulatori, eccetera, con alcuni scandali conseguenti, perché ovviamente poi questo vuol dire mettere in mano un privato la gestione di prestazioni pubbliche, e siccome il privato ha come suo scopo non la felicità umana ma il profitto, perché sennò l'impresa fallisce, per cui non è che sia colpa sua, questo induce a dei comportamenti certe volte che vanno oltre la linea della rapidità.
Quindi c'è la società privata chiaramente incentiva ricoveri, incentiva operazioni,
certo,
modo,
esattamente come le strutture pubbliche incentivano la raccomandazione, la corruzione e così via.
Sì, so. Più magari sono anche gli 85enne che operano,
come no?
Di data, di fare,
certo. Ci sono dei dati, c'è stato un grande scandalo a Milano, no? Su una clinica in cui le intercettazioni, che perciò erano vietate, hanno sorpreso i clinici che dicevano: guarda che quest'anno hai fatto poche operazioni, devi farne di più, ah sì, adesso mi metto a fare. C'erano dei problemi di standard di produttività, per cui lavorano a cottimo. è abbastanza inevitabile. No, ci dovrebbero essere limiti di sistema, nel senso che nella sanità questo si vede poco, nella scuola si vede molto di più, perché le condizioni di accesso devono essere le stesse delle strutture pubbliche, per cui le strutture private vengono certificate, c'è un meccanismo di riconoscimento, devono avere degli standard, per cui non avere gli scarafaggi che ballano la rumba in cucina, e avere dei servizi che sono i servizi standard. Dopodiché la gestione è affidata ai privati che la gestiscono, si supporrebbe in maniera più efficiente del pubblico, ma questo è soltanto un pregiudizio, è l'ennesimo pregiudizio, e a costi inferiori. Però il principio è che tutti hanno lo stesso diritto di accesso, quindi può scegliere se andarsi a curare nella struttura pubblica o in quella privata. Questo anche in tutte le regioni, poi ci sono le strutture accreditate. Solo che l'accreditamento fa sì che le strutture pubbliche si decentrino, abbiano meno pressione, e quelle private però siano tenute a garantire gli stessi standard di accesso. Non c'è problema. Il problema è per l'istruzione, dove bene o male sta passando lo stesso principio, che non è un principio del tutto ributtante. Non è un principio ributtante, nel senso che si può tranquillamente leggere nella norma costituzionale sull'istruzione, laddove dice la Repubblica, detta norma generale sull'istruzione, istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi, e dove pone un problema di conseguenza di obbligo dello Stato di costruire scuole, ma anche di garantire il diritto all'istruzione. Non c'è nessuna difficoltà a dire che il servizio pubblico educativo possa essere anche svolto da strutture private accreditate. Però là, vedete, c'è già un problemino immediato, di cui in Italia non si parla perché siamo un paese di una superficialità enorme, e questo vorrebbe dire che voi potete andare alle stesse condizioni a studiare, o mandare i vostri futuri figli a studiare in una scuola pubblica o una scuola privata. Siccome le scuole private al 95% sono piacevolmente gestite da preti e suore, perché costano poco, e tra l'altro hanno gli sconti ICI, per cui fanno concorrenza agli altri in debite, e voi dovreste poter andare, mandare il vostro figlio che è musulmano a studiare in una scuola cattolica, pretendendo che abbia la stessa istruzione pubblica, per cui senza ora di religione obbligatoria, senza esposizione di simboli religiosi, se non il crocifisso, che pare che ormai sia lecito, anche se non c'è una base normativa, e così via. Allora, nell'ospedale nessuno privato, nessuno pretende che il ricoverato si alzi la mattina alle 6 e vada a messa, ma nelle scuole private magari sì, e quelle sono violazioni del principio della pubblicità dell'offerta. L'offerta deve essere, cioè dal punto di vista dell'utente è indifferente chi sia gestore, questo dovrebbe essere il principio, perché il servizio è gestito da strutture che sono, hanno moduli organizzativi, possono essere totalmente pubbliche, possono essere misto pubblico-privato, adesso sempre meno, possono essere pubbliche ma con esternalizzazione di servizi, possono essere totalmente private, ma dal punto di vista dell'utente deve essere uguale.
Alla stessa condizione non vuol dire anche agli stessi costi?
Certo.
Perché gestiamo università private invece che, cioè l'università privata costano tutti di più?
Le università private non entrano dentro un'offerta di questo tipo. L'università privata, uno sceglie di andare a studiare all'università privata, sono università riconosciute, ma hanno una gestione totalmente privata, per cui e lì in sostanza, siccome rilasciano un titolo pubblico, hanno l'obbligo di avere degli standard, per esempio le materie, i crediti, eccetera, ma hanno una gestione completamente separata. Non sono finanziate dal soldo pubblico, sono autofinanziate.
Quindi non ricevono soldi di università per incasso, di segnali, di giornali, soldi dallo Stato, dall'università privata, no?
Ci sono adesso dei trasferimenti delle università private, innanzitutto per i docenti che sono pagati dallo Stato perché appartengono allo stesso ruolo. Uno vince un concorso, diventa professore ordinario e può essere chiamato da qualsiasi università pubblica o privata, è pagato sul bilancio ormai dell'università. Allora, siccome il bilancio dell'università è un bilancio autonomo, questo bilancio grava sul fondo ministeriale, e allora il fondo ministeriale è ripartito anche per le università private. Probabilmente se uno va a guardarci dentro mi scopre anche delle sorprese. È una delle cose di polemica in questo periodo, perché oltre alle tradizionali università private, cioè la Cattolica, la Bocconi, la LUIS, adesso sono spuntate tutta una serie di università che rasentano indecenze, alcune cattoliche, altre telematiche, che sono fino alla CEPO, messo sull'università, il Presidente del Consiglio ha avuto il buon gusto di andare a inaugurare l'anno accademico la CEPO. Non ho parole di commento, insomma, potrei solo vomitare per commentare tutto questo. E sono delle vere immondezze se pensate che rilasciano un titolo di studio parificato. Per cui uno che ha una laurea esattamente come se la prendesse in qualsiasi altra università pubblica o privata.
Ma per uno studente i vantaggi dell'università privata, se sono fatto che pagando una privata c'è sicuro anche,
veda, dipende, la Bocconi non è più facile. È un po' inutile, ma non è più facile, nel senso che se uno vuole avere una preparazione tipicamente orientata all'azienda, la Bocconi è una buona struttura di università orientata all'azienda, è l'unica in Italia. La LUIS è una cosa, insomma, è abbastanza difficilmente qualificabile perché è tutt'altro tipo di università privata, cioè un'università dove insegnano tutta una serie di persone che non si vedono mai perché sono dei gran commi, ex professori, eccetera. Tanti grandi nomi, ma in sostanza c'è nulla. Cioè, tutto sommato mi sembra così, per quanto ne vedo, un bluff. Le altre università private sono soltanto più facili. Come è anche vero delle scuole private, no? Trovare delle scuole private di eccellenza è difficilissimo. Generalmente le scuole private semplicemente sono più facili, oppure rappresentano il messaggio educativo che vuole inculcare la famiglia, cito il Presidente del Consiglio dei Ministri, è una fonte autorevole e ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. E cos'è la storia dei LEP? La storia dei LEP è che vengono da una gestione precedente alla riforma costituzionale, e la Corte Costituzionale inizia a trattarne proprio alla luce di questa esperienza. Nel 2003 annulla un decreto ministeriale che maschera la sua natura regolamentare per fissare dei livelli essenziali in materia sanitaria. E la Corte dice che i livelli essenziali non possono essere tutti disciplinati esclusivamente con legge. I livelli essenziali significano anche siringhe, modalità assistenziali, tipo di gestione di protocolli medici e così via. Cioè, che cosa fa un ospedale? È oggetto di disciplina dei livelli essenziali. E dice la Corte, giustamente, non possono essere tutti disciplinati esclusivamente con legge, perché quando la Costituzione dice c'è una competenza esclusiva dello Stato, dice sì, lo Stato deve fissare i livelli essenziali, ma in realtà questi livelli essenziali sono poi definiti con atti non legislativi. E dice la Corte, queste scelte, almeno nella loro linea generale, vuole la Costituzione che siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendono necessari nei vari settori. Allora la legge deve indicare i principi e le procedure, e poi dice la Corte che queste procedure devono essere procedure di leale collaborazione. Infatti questa sentenza è una sentenza che ha fatto subito, una delle prime sentenze della Corte sul titolo quinto, ha fatto subito sobbalzare i commentatori, ha detto però la Corte ha dato una grande apertura, perché dice che su una materia essenziale in realtà la definizione delle cose è fatta di concerto con le regioni. Stiamo parlando di sanità, materia regionale. E perché di concerto con le regioni? Ma perché c'è una specie di accordo contrattuale. Lo Stato non può definire unilateralmente ciò che le regioni devono fare come livello essenziale, perché sennò è chiaro che lo Stato direbbe tutto è livello essenziale, anche le cure estetiche diventano livello essenziale, anche le cure dentistiche sono livelli essenziali, tanto paga la regione. Ma il principio della finanza, il principio dell'articolo 119, fissa fissa un principio di autonomia finanziaria, ma anche di equilibrio finanziario. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi e entrate proprie in armonia con la Costituzione, dispongono di compartecipazione al gettito. Dopodiché la logica vorrebbe che questo patrimonio, questa, non patrimonio, scusate, queste entrate regionali siano sufficienti a svolgere le loro funzioni essenziali. Per cui dietro i LEP c'è l'idea che ci sia un rapporto di quasi contrattuale, nel senso che lo Stato assegna compiti alle regioni, ma garantisce alle regioni la totale copertura. Questo è l'origine di l'equivoco del federalismo fiscale, di cui vi parlerò un po' più in là. Perché? Perché siccome il bilancio della sanità è l'80% del bilancio delle regioni, più o meno, vi aggiungete un po' di trasporti e di istruzione, arriviamo al 95% del bilancio regionale, per cui dopo c'è una cosa che per gli economisti niente, no? Una volta fissati i livelli essenziali per queste tre funzioni, voi avete garantito alla regione il funzionamento e l'operatività, per quanto è inevitabile, non può essere non somministrato. Poi c'è il problema di quantificare i costi, da cui i costi standard, vede che tutto ha una logica, no? La logica è dire: io garantisco alle regioni entrate sufficienti per far fronte ai livelli essenziali nelle materie fondamentali. Poi il resto sono piccole cose. E come vedremo, questo ha portato a far sì che la riforma del federalismo fiscale ha rovesciato nuovamente l'ordine delle competenze. Perché ragionando così, voi avete lo Stato che dice quali sono le funzioni fondamentali delle regioni, e cioè che cosa fanno le regioni, il resto non conta più. Sempre il nome del federalismo, però, attenzione, l'importante è che si parli di federalismo. Allora, però, messa in questi termini, lo schema ha una sua logica. Lo Stato ha una competenza esclusiva nel fissare i livelli essenziali. Poi però ha l'obbligo di leale collaborazione con le regioni per stabilire che cosa sono operativamente e come si finanziano, e le regioni hanno tutto questo come un limite invalicabile, nel senso che devono stare sotto la legge dello Stato e gli accordi presi. E questa è la versione che si è presa e si è teorizzata dei LEP. I LEP vengono progressivamente estesi a cose che magari uno non si aspettava. Nello stesso 2003 la Corte dice: nel quadro dei LEP è di certo compreso tra i diritti civili il fondamentale e indisponibile diritto alla vita e all'integrità fisica. Ci mancherebbe che di vivere sia un diritto civile, perché no? Da assumersi nella fattispecie quale diritto del privato a fruire di un servizio pubblico in condizioni di incolumità. Cioè il mio diritto di vivere è legato al fatto che se per esempio io monto sul treno, il treno abbia delle porte di sicurezza per cui non volo fuori. Interessante. Con il conseguente potere e dovere dello Stato di garantire in tutto il territorio nazionale le condizioni identiche della sua tutela essenziale, ponendo, ai sensi dell'articolo 117, le necessarie normative comuni di protezione e di sicurezza, sia legislative che regolamentari. In tale quadro certamente si colloca di conseguenza la normativa in esame, siete curiosi di sapere cos'è? In quanto relativa all'esercizio in servizio pubblico delle funicolari di trasporto di persone e recante interventi tali da configurarsi come prestazioni essenziali di sicurezza del servizio e dunque da applicarsi nell'intero territorio nazionale a garanzia dell'imprescindibile protezione in questo settore del richiamato diritto civile alla vita e all'integrità fisica. Cioè noi stiamo partendo dal diritto alla vita per giustificare un regolamento, credo, una legge che prevedeva un regolamento statale in materia di funivie, trasporto via fune. Le regioni hanno impugnato dicendo: ma questi sono trasporti locali, o forse turismo, comunque materie regionali. E la Corte dice: momento, sono materie regionali, però qui valgono dei livelli essenziali perché è una prestazione pubblica e deve essere garantita la sicurezza. Un'espansione, ma non ha commosso nessuno perché si trattava di una cosina piccolina piccolina. Un monito della Corte nel 2005, anni in cui ancora la Corte funzionava con attenzione, che dice: attenzione, in ogni caso tale titolo di legittimazione può essere invocato solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, mentre esso non è utilizzabile al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina da parte dello Stato di interi settori materiali. Per cui dice la Corte: è vero, sulle funivie può andare bene, ma comunque come principio è che la potestà legislativa dello Stato in nome dei livelli essenziali va a garantire singole situazioni. Cosa dice? Specifiche prestazioni. Per specifiche prestazioni può essere anche la sicurezza delle funivie, per cui la Corte non si è discosta al suo precedente nel 2005, continua a dire: la mia visione dei LEP è che consente allo Stato intervenire per specifiche prestazioni e non di occupare una materia.
No,
Com'è? No, non è un potere sostitutivo perché giochi in anticipo. È creare le condizioni essenziali di gestione. I livelli essenziali nel 2005 sono riconosciuti, per esempio, per i prodotti destinati ad alimentazione differenziata nell'ambito, credo, degli ospedali, per cui la dieta negli ospedali. L'informazione ambientale nel 2006 non rientra nell'ambiente ma nella tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi, per cui è soggetta ai livelli essenziali. Qui siamo sugli obblighi dell'amministrazione di informare il pubblico per le questioni ambientali, per cui l'accesso alle informazioni ambientali, che diventa una prestazione legata ai livelli, ai diritti fondamentale. Il fabbisogno abitativo non c'è problema. Vi leggo quelle che sono le cose più sorprendenti, e direi che la cosa più sorprendente è questa sentenza del 2009, disposizione urgente, il famoso decreto legge sulla competitività, pugnato dalla A alla Z delle regioni, che dispone per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee e internazionali, i controlli, dispone i controlli periodici svolti dagli enti certificatori, i quali sostituiscono i controlli amministrativi e le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo, aggiornamento, autorizzazione per l'esercizio attività. Allora, la cosa è piuttosto complicata, ma sono in quale sistema si ha per controllare le imprese che sono soggette a certificazione ambientale, perché hanno rischi rilevanti e così via. E questa norma sostituisce tutte le verifiche, anche quelle per il rinnovo delle autorizzazioni, con dei controlli periodici svolti da enti certificatori. Enti certificatori possono essere privati, mentre i controlli amministrativi sono pubblici, per cui non è un passo da poco. E il secondo comma di questo decreto, di questo articolo, dice che questa disposizione è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale, non faccia il pubblico ciò che può fare il privato, per cui esternalizzare le certificazioni è un modo per riconoscere un ruolo del pubblico, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili. Bene, e la Corte che cosa ci dice? Il contenuto della disciplina rende chiara l'infondatezza della tesi della ricorrente, credo che fosse come al solito Emilia Romagna, secondo la quale la norma impugnata riguarderebbe materie di interesse economico, tutte di competenza regionale. La locuzione interesse economico e quella sviluppo economico non vale a configurare una materia spettante la competenza legislativa regionale di tipo residuale, per cui la Corte dice non esiste una materia sviluppo economico, non esiste una materia industria o una materia attività produttive, ma costituisce un'espressione di sintesi meramente descrittiva che comprende e rinvia una pluralità di materie attribuite sia alla competenza statale che a quella regionale. Per cui si comincia a dire la regione non può vantare una competenza residuale per materie. La disciplina è invece riconducibile a materia determinazione dei livelli essenziali, attribuita a competenza esclusiva dello Stato, apparendo corretta l'autoqualificazione in tal senso contenuta nella medesima, sebbene priva di efficacia vincolante. Come sempre le autoqualificazioni non sono vincolanti perché c'è una protezione costituzionale che non può essere derogata dalla legge ordinaria, però sono un argomento di interpretazione e questo viene usato. Al riguardo va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, qua cita tutti i suoi precedenti, e finisce dicendo: la disposizione impugnata mira infatti ad assicurare che tutte le imprese fruiscano in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale ad uno stesso livello della possibilità di avvalersi di una prestazione. Il controllo ex vigilanza pubblica, il controllo pubblico, cioè quello che rompe le scatole alle imprese perché arrivano dicendo ma tu i fumi dove stanno andando, le acque dove le metti, eccetera, diventano un diritto e una prestazione, che è una bella inversione concettuale, no? Di avvalersi di una prestazione corrispondente all'ottenimento di una certificazione, per cui la prestazione non è il controllo, ma è la certificazione di qualità prevista dalla legge, concernenti molteplici ambiti e scopi da parte di appositi enti certificatori accreditati in ragione del possesso di specifici requisiti. Siffatta certificazione deve essere idonea a assicurare alle imprese, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale, la possibilità di ottenerla senza dover soggiacere ad inutili e pesanti duplicazioni di controllo con conseguente vantaggio in termini di efficienza, efficacia, credibilità e economicità. A tutti i fruitori dei prodotti o servizi erogati dalla medesima imprese, la garanzia di una corretta verifica di conformità dei predetti requisiti, eccetera. E resta ferma la potestà delle regioni, dice la legge, eccetera. Va bene, e degli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze di garantire livelli ulteriori di tutela. Neppure sono inibiti eventuali successivi controlli a fini sanzionatori e resta anche lo spazio per il legislatore regionale di identificare nei propri settori di competenza modalità diverse di realizzazione di eventuali più elevati e congrui livelli di tutela, purché la certificazione sia adatta con quel meccanismo semplificato, perché quella è una prestazione pubblica di cui l'imprenditore ha diritto. E poi chiude dicendo: la riconduzione della disciplina di esame all'articolo 117 secondo lettera M comporta l'infondatezza della questione sotto tutti i profili e, vertendosi nell'ambito di una materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del sesto comma di detta norma, adesso spetta anche la potestà normativa secondaria con la natura conseguenza dell'attribuzione del potere regolamentare. Per cui l'intera disciplina di queste certificazioni viene attratta dallo Stato e disciplinata tramite la legge e il regolamento ministeriale. Questo regolamento ministeriale diventa per la Regione un limite, per cui la Regione potrà anche immaginare di avere dei controlli, delle verifiche a valle, ma non può incidere sul meccanismo della certificazione e del rinnovo della certificazione. Cosa servono poi queste verifiche? E vedete che qui abbiamo fatto un balzo rispetto ai vecchi idea, no? Cioè l'idea che si dicono quali sono le prestazioni garantite su tutto il territorio. Questo è semplicemente un processo di abbassamento del livello di controllo pubblico sulle imprese inquinanti, dove la prestazione diventa una prestazione ricostruita come LEP, perché vista dal punto di vista dell'imprenditore che ha una aspettativa nei confronti dell'amministrazione: dammi l'autorizzazione senza impormi dei controlli pubblici, perché tutto viene fatto da meccanismi di certificazione privati che funzionano benissimo. Il problema è se garantiscono anche gli utenti, chi lo sa.